Correva il 1973 e mio padre aveva vinto una borsa di studio a Flint, Michigan, città satellite dell'allora gigante General Motors, ancora oggi famosa grazie ai documentari di Michael Moore. Con la Fulbright in tecniche dirigenziali, mio padre, mia madre e io, sotto forma di pancione tondo e agitato, ci eravamo dunque trasferiti in una delle tante villette a schiera della cittadina di Flint. Nessuno di noi sapeva che la General Motors sarebbe fallita qualche anno dopo, né che l'intera zona si sarebbe trasformata nel fantasma di se stessa. E se io non sono diventata uno di quei bambini con i genitori alcolizzati e le tasche piene di armi da fuoco, lo devo solo al fatalismo di mio padre, che le decisioni più importanti le ha prese lanciando una monetina. Testa, accetto la proposta di lavoro che mi hanno fatto e restiamo tutti qui in America. Croce, torniamo a casa e tentiamo la fortuna in Italia. E come tutte le croci, anche la nostra portava a Roma. Mio padre apparteneva alla prima generazione che non aveva conosciuto la guerra, a quell'esplosione di benessere e di comfort che aveva permesso il boom dell'industria culturale, la musica rock, le mode giovanili. Fu uno dei primi e sicuramente il più grande fan di Elvis Presley. Insieme al suo idolo venerava anche la lambretta, il ballo di noccolato, il ciuffo che svolazzava. Già a 14 anni era fidanzato con mia madre, la sua dirimpettaia, che lo salutava con un bacio dalla finestra di fronte. La loro giovinezza si consumò in quegli anni, nell'ottimismo spensierato dell'Italian Graffiti. L'unica occasione di contatto fra il mondo di mio padre e quello hippie avvenne proprio negli Stati Uniti, quando un suo collega di università gli regalò due spinelli di marijuana. E mentre mia madre si rivelava impermeabile a qualsiasi stimolo psicotropo, mio padre in ginocchio davanti alla tazza del gabinetto continuava a ripetere: «Per nessun motivo al mondo devi chiamare l'ambulanza», terrorizzato all'idea di farsi arrestare come un qualunque capellone. In effetti anche lui in quei mesi si stava facendo crescere i capelli, ma non perché avesse rinnegato il ciuffo di Elvis, quanto perché, a suo dire, in America i barbieri mettevano una ciotola sulla testa dei clienti e tagliavano solo le rimanenze. Nel frattempo avevano spopolato i Beatles, che a mio padre non sono mai piaciuti. Della mia passione per la Beat Generation e per i suoi eredi fricchettoni, i miei genitori erano dunque responsabili, perché proprio la loro distanza da quei valori spingeva me ad avvicinarmici. Le nostre litigate erano cominciate presto, per una gonna a pieghe, per il vestito della comunione, perché volevo i capelli corti, perché non dovevo scalmanarmi. Mi avevano da subito definita un maschiaccio, senza sapere quanto fosse vera quell'intuizione. Nemmeno io lo sapevo ancora, ma già dal primo anno delle medie era stato chiaro che del maschio avevo anche i gusti sessuali.
Allora, lei è Juni Russo, Love is a Woman, e noi siamo qui con Federica Tuzzi. Ciao.
Ciao.
Benvenuta.
Grazie.
Allora, siamo qui per presentare il tuo libro, romanzo d'esordio, così l'abbiamo definito. Non ci lasceremo mai.
Finalmente pubblicato. Che epopea.
È stata un'epopea. Poi ce la racconti. Vogliamo iniziare intanto a raccontare che cos'è questo libro, di cosa parla? Un po' la sinossi a tuo modo.
Ma guarda, di solito quando le persone sanno che si intitola Non ci lasceremo mai, la prima domanda che mi fanno è una storia d'amore. In realtà, secondo me, è un libro di avventure, è un on the road alla ricerca di se stessi, in cui l'amore è una delle avventure, è una delle cose che la protagonista cerca, insieme alla sua identità, prima di tutto sessuale, perché comunque è molto confusa, maschio, femmina, chi sono, lesbica, eccetera, eccetera. Però è un libro d'avventure nel senso che comunque racconta, che vuol dire comunque decidere di cercare se stessi attraverso, inseguendo un po' questa tradizione che era quella della B-Generation, cioè mettendosi in mezzo alla strada, no? La protagonista ha questa ossessione, fantasia per Jaffi, il protagonista dei Vagabondi del Dharma, e va negli Stati Uniti per fare un po' questo pellegrinaggio, questo coast to coast da New York a San Francisco sulle orme di Kerouac, senza avere neanche un'ombra di quella scioltezza, di quella baldanza che i Vagabondi del Dharma avevano, perché è comunque italiana, molto complessata, molto timida, figlia di famiglia borghese, per cui i toni del libro sono anche abbastanza ironici su questo contrasto continuo tra il mondo immaginato, il mondo che incontri, quello che vorresti essere e quello che non sei, questo ideale di Jaffi e poi in realtà una ragazzina.
Anche se poi lo diventa una vagabonda del Dharma.
Lo diventa, viene consacrata.
Consacrata, esattamente.
E quindi sì, diciamo che principalmente io direi che è un libro di avventure che racconta di questo viaggio, di questo coast to coast, quindi con tre marce, tre andature, quella italiana abbastanza sfigata, come ci possiamo immaginare, quella newyorkese spavillante, frenetica, piena di incontri, di possibilità, anche troppo,
perché... ma non accogliente comunque, possibilità che poi non si rivelano delle vere porte, come invece saranno gli incontri che poi farà successivamente, forse.
Sì, soprattutto nel West, dove il ritmo è più calmo, la gente c'ha tempo, dove c'è questo spazio infinito nel deserto, il deserto del New Mexico intorno a Taos, in cui va a vivere in questa comunità di fricchettoni e è proprio come la migliore tradizione, appunto, hippie. Scoprire se stessa significa poi fare un viaggio con il peyote, un'iniziazione sciamanica, collassare per tre giorni nella casa del cerimoniere, fare anche questa figuraccia. E vabbè, tutto viene sempre un po' abbastanza dissacrato, ma questa è un po' anche la mia visione delle cose, sempre questo svelare l'altra parte, no? Non lo so, potresti dire, ah, che figata, sono andato là a fare il peyote a casa del cerimoniere, poi in realtà le cose non vanno mai come uno le racconta, quindi era anche un tentativo di raccontare come le cose vanno veramente, o comunque come vanno internamente quando ti ci trovi.
È un libro circolare, alla fine lei ritorna, però chiaramente un'altra.
Sì, è un'andata e ritorno, sicuramente dove il ritorno forse è il punto proprio d'approdo, questo rendersi conto che la radice che ha tagliato con l'Italia, con la famiglia soprattutto, perché poi alla fine il grande non ci lasceremo mai è per i genitori che lei pensa di lasciare e che invece la perseguitano lungo tutto il viaggio, perché comunque noi pensiamo di lasciarci alle spalle il nostro karma o le persone veramente che hanno contato nella vita, ma le rincontriamo sia nei nostri sogni, pensieri, ma anche attraverso parole di altre persone o altri incontri che ci fanno capire anche di aver sbagliato, di non aver capito bene una situazione, quindi è un continuo rielaborare, in fondo non lasciamo mai nessuno, secondo me è veramente you never can say goodbye. E quindi alla fine torna a casa per fare pace con mamma e papà, con se stessa, con tutto ciò che pensava che non avrebbe mai potuto digerire, per cercare di ritrovare quella radice tagliata, perché comunque si rende conto che senza quella radice ovunque va non si sentirà mai veramente a casa.
Il conflitto con la famiglia inizia o è molto centrato sul suo essere una ragazza, una ragazzina differente.
Lesbica, dici?
Lesbica. Ma lei ancora non lo sa. All'inizio non lo sa o lo sa, ma sa che le piacciono da sempre le ragazze.
Beh, che però... gli altri poi sembrano sempre saperlo meglio di te, no? Cioè tu sai delle emozioni, sono gli altri che ti danno l'etichetta, la definizione di questa cosa. Tu vivi, sei soprattutto quando sei ragazzino, sei nel pieno del tuo sentire, sono gli altri che continuamente, maschiaccio, lesbica.
È un maschio e una femmina anche. no? Maschio o femmina. È maschio o femmina, quindi perché? Sono maschio o femmina.
E certo, perché qua poi, se ci pensi, le possibilità sono solo due, no? In fondo è la prima cosa con cui veniamo identificati, FM. Se stai in mezzo o se stai di qua e di là contemporaneamente, cominciano ad esserci un sacco di problemi. In fondo, se in Italia... l'Italia è stato uno dei primi paesi che ha consentito il cambio di sesso anche mutuabile, quindi costa pochissimo e ti cambiano anche il nome sul passaporto. Cioè, l'importante è che tu immediatamente venga riconosciuto e ricondotto all'altro tipo di normalità. Quindi te lo permettono a patto che tu da una parte o dall'altra ci devi stare. Chi sta in mezzo, chi sta sulla frontiera è da una parte, per noi, almeno credo che condividi questo, credo anche un eroe, no? Questi eroi di frontiera che veramente anche sulla pelle sperimentano qualcosa di diverso. In realtà stai sui carboni ardenti, perché comunque non ti identifichi in uno dei due binari che questa società ti consente. E quindi lei, diciamo, che cavalca questa frontiera come eroe un po' sgrembo, però...
E tutto il romanzo... si snoda intorno a questo, al cercare come è possibile essere, vivere la propria diversità, perché poi ognuna di noi ha la sua, e cercare di trovare un proprio modo. All'inizio, così ti introduco anche, ti propongo di leggere un altro brano che abbiamo selezionato, la protagonista Alessandra fa un incontro, fra l'altro virtuale, non diretto, con un trans F2M e inizia a pensare appunto all'operazione, a fare l'operazione.
Lorenzo rispondeva al telefono amico transessuale ogni giovedì pomeriggio dalle 3 alle 7. L'esperienza di qualcuno che aveva superato bene il periodo di transizione era esattamente ciò di cui avevo bisogno. Era un trans FTM, da femmina a maschio, calmo e gentile, con una voce flemmatica dal timbro basso, che a volte si abbassava ancora di più per via dei continui sbalzi dovuti alla cura ormonale. Non l'avevo mai visto di persona, ma mi sembrava un ragazzo intelligente e malinconico, che dell'universo femminile aveva conservato il gusto del confronto e dell'elaborazione emotiva. Non attaccavamo mai il telefono prima di 2 ore. Volevo chiederti, mi aveva detto la terza volta prima di mettere giù, ti va se ci lasciamo i numeri di telefono e ci chiamiamo anche a casa? Sto parecchio da solo in questo periodo e mi farebbe piacere frequentarti un po'. Avevamo cominciato a sentirci ogni giorno e così conoscevo a memoria tutte le sue sfumature vocali, dalla voce da orco della mattina a quella da adolescente del pomeriggio a quella da uomo un po' triste della sera. Non ci incontravamo mai di persona, preferivo parlare con lui al telefono, ore e ore, in quella sospensione temporale che annullava la realtà intorno. Lorenzo mi raccontava dei tempi in cui portava la quinta, i suoi primi tentativi di bendarsi le tette, le prime iniezioni di testosterone, l'esaltazione a Parigi dopo l'operazione al seno e la notte passata a festeggiare con la testa fuori dal tettuccio della macchina gridando «Je suis trans!» a tutta la gente che incrociava. 2 anni dopo gli avevano tolto l'utero e asportato le ovaie. Dopo altri 2 anni, aveva finalmente potuto accedere alla falloplastica, che consisteva nell'impianto di un muscolo del proprio braccio sopra la clitoride già ingrossata dagli ormoni. «Ma come fa a diventare dritto?» gli avevo chiesto, vincendo l'imbarazzo. «Ma c'è un meccanismo che pompa aria dall'interno. Lo attivi facendo su e giù come una sega e lui a poco si gonfia. È diverso dalla clitoride, anche se in effetti la mia clitoride l'ho sempre considerata un piccolo cazzo potenziale. E io? Come consideravo il mio corpo? Non avevo maturato nessun pensiero, nessuna definizione, nessuna identità di nessun tipo. L'unica cosa che sapevo era che dal mio corpo volevo scappare il più lontano possibile e l'operazione transessuale era l'occasione giusta». Al primo appuntamento con l'endocrinologo nella struttura del San Camillo dedicata ai transessuali presentai un falso certificato fatto da una psicologa amica di Lorenzo che sosteneva di avermi avuta in cura per 2 anni e che il cambiamento di sesso per me era più che motivato. Avevo già superato i test attitudinali di routine grazie alla rete di solidarietà del mondo trans che mi aveva fornito in anticipo le risposte corrette. Dopo avermi tastato la clitoride e aver preso nota della mia idoneità dichiarata, l'endocrinologo mi predisse il futuro. «Ne avrai per 2 anni prima di fare l'operazione al seno. Nel frattempo ti verrà la barba, aumenterà di parecchio il tuo appetito sessuale e ti si abbasserà la voce. La clitoride si gonfierà a poco, raggiungendo una dimensione di 4 o 5 centimetri». Ma mentre lui mi parlava con fare cordiale, Io riuscivo a visualizzare una sola immagine davanti a me, quella di un mostro. Non mi aveva detto nulla di diverso da ciò che sapevo già, ma tutte quelle informazioni messe insieme in un'unica frase componevano il puzzle di un freak che non ero sicura di voler diventare. Uscii dal suo studio con una ricetta per il testosterone e una grande nausea da donna incinta. Fra i vialetti alberati del San Camillo mi sentivo persa, malata come quelli che in vestaglia e pantofole venivano spinti su una carrozzella. Una femmina con tette e barba, voce bassa, peli sul petto. Sedetti su una panchina con la prescrizione ormonale in mano, mi sembrava un biglietto di sola andata verso l'inferno. Da una cabina telefonica dell'ospedale provai a chiamare Lorenzo. Dice il dottore che mi verrà la barba. Ma dai, non sapevi che gli uomini hanno la barba, un po' di calvizie, il pisellino? Mi rispose acido. Senti, ma tu come hai fatto in quei 2 anni con la barba e le tette? Non ti sentivi strano? No, semmai mi sentivo forte. Era chiaro che Lorenzo non mi capiva. E comunque così non va bene, ancora non l'hai detto ai tuoi genitori, non vieni mai alle serate trans. Guarda che gli uomini hanno anche le palle, quindi è meglio che le tiri fuori. Altro che palle. Avrei voluto mettermi a piangere come una femminuccia. Lorenzo era l'unica persona che mi potesse aiutare, ma non sapevo come spiegargli la mia confusione. È strano, sto qui con questa ricetta in mano e mi sento stupida. Io non... Semmai stupido, come te lo devo dire? Ok, lasciamo stare gli esperimenti per un attimo, sto solo cercando di parlarti di me. Il punto è che non mi ero resa conto che... Reso conto, mi corresse per la seconda volta, con un tono davvero seccato. E allora sai che ti dico? Vaffanculo, Lorenzo, vaffanculo a te. Dopo aver chiuso il telefono mi sentivo meglio. Non mi devo operare per forza, mi ripetevo, e ogni volta mi calmavo di più. Lorenzo aveva spinto l'acceleratore al massimo, forse per aiutarmi a fare il grande salto, ma non era quella la mia andatura, anzi, forse non era nemmeno la mia vera strada. Continuavo a camminare fra i corridoi del San Camillo, seguendo il filo dei miei pensieri. Dalla porta a vetri, in fondo al reparto, sbucavano barelle vuote o con qualcuno disteso, spinte dagli infermieri con il camice verde. Non ero costretta a fare l'operazione. «Cerca qualcuno?» mi chiese un tipo bassetto con la mascherina slacciata. «Me stessa», pensai. In fondo l'idea dell'operazione era nata per un desiderio di normalità e non certo di ulteriore anormalità. Non avevo alcuna intenzione di diventare ancora più strana, esposta allo sguardo e al giudizio altrui. «Tutto bene?» insisteva l'infermiere con gli zoccoli del dottor Schulz. «Sì, credo di sì». Non ero costretta a fare l'operazione. You create misery.
Allora, siamo qui al mini Pimer del martedì autogestito da femministe e lesbiche. Siamo con Federica Tuzzi. Quello che abbiamo appena letto è un brano del suo Non ci lasceremo mai, di cui stiamo parlando, vi stiamo raccontando. E vorremmo leggervi di seguito un altro brano, facendo un salto temporale, un salto di pagine, un salto di esperienze. Uno dei temi che abbiamo visto finora, ce ne sono vari, ce ne sono tanti, però è quello della, forse è il tema centrale, quello della ricerca di sé, della ricerca individuale. E quindi dal primo tentativo di ricerca, appunto, nel non sapere molto dove collocarsi nel mondo delle due identità fisse, che sono quella della maschile e quella femminile, la protagonista pensa di poter fare un'operazione, inizia a capire come è possibile appunto di ritornare normale nell'altra categoria di normalità. C'è tutto il viaggio, c'è tutta l'esperienza, e poi lei, il viaggio negli Stati Uniti. In che città siamo a questo punto?
San Francisco.
A San Francisco. A San Francisco la protagonista va in un sexy shop, Good Vibration.
Sì, una cosa che c'è da dire è che i sexy shop, soprattutto all'epoca, perché adesso abbiamo dei posti come Tuba, per esempio, al Pigneto, molto tranquilli, in cui si comprano libri, però anche dei dildo, in cui vai a chiacchierare o a fare degli incontri di lettura. All'epoca i sexy shop erano sexy shop a Roma, per cui veramente Stazione Termini, quelle cose da vergognarsi. Per cui il primo impatto a San Francisco in questo locale gestito dalle donne, molto arioso. Poi queste donne che sono sex educator, che tra parentesi vengono anche invitate dall'università di medicina, per esempio, a fare dei corsi, perché dicono un ginecologo come può fare il ginecologo se non sa nulla dell'eiaculazione femminile, del desiderio femminile, cioè cose impensabili,
piacere,
per
se
noi.
Non sa spiegare,
esatto,
a una sua cliente come,
tutte le immagini tipo la Sapienza viene chiamata una sex educator a parlare di eiaculazioni femminili, per esempio. E quindi nel tentativo ennesimo di cercare se stessa e di trovare una sua collocazione,
di porre delle domande, di avere
delle domande
risposte
a queste famose sex educator, soprattutto a una che si chiama Laura, di cui si è un po' incottata la protagonista, Alessandra va in questo Good Vibration, in questa è la scena. Il Good Vibration si affacciava su una strada anonima e tranquilla, diversa dal quartiere a luci rosse che avevo immaginato. L'interno era bianco e molto luminoso, come se si fosse trattato di un negozio di vestiti. «Ciao, c'è Laura?» chiesi a una tipa che somigliava a Elvis Presley ingrassato. «Laura chi? Qui ci lavorano tre Laura». «L'amica di Rachel». «Siamo tutte amiche di Rachel», mi rispose con un'aria che non trovai affatto simpatica. «E comunque ora non c'è nessuna delle tre, nemmeno Rachel, ma se dici a me forse ti posso aiutare». «Do un'occhiata in giro, poi ti chiedo». Il negozio era grande e quadrato, con le pareti tappezzate di dildo e di oggetti misteriosi che se ne stavano lì appesi come gli attrezzi di un meccanico, oppure disposti in bell'ordine su mensole di vetro. Non avevo il coraggio di avvicinarmici, così andai direttamente nella zona libri. Ogni tanto lanciavo qualche occhiata furtiva a quella reincarnazione vivente di Elvis, ma per fortuna lei non mi guardava affatto. Avevo paura che si mettesse a fare come le commesse degli altri negozi, che non vedono l'ora di venirti vicine e di spiegarti tutto dell'oggetto che stai guardando. Mi sbagliavo. Elvis girovagava solitaria, vestita di nero come un secondino. Sembrava che stesse facendo la guardia a quegli oggetti perché non scappassero. Dopo un po' mi dimenticai di lei e, così completamente immersa nella lettura, feci un corso accelerato sulle eiaculazioni femminili e il fistfucking, i bloody sports, il travestitismo, i ruoli, il sesso tantrico e la morte del letto lesbico, espressione che doveva significare la fine del desiderio sessuale in una coppia di donne. «Va tutto bene?» mi chiese Elvis. Le sue tette bendate fuoriuscivano dai contenimenti e sembrava che avesse i pettorali gonfiati dalla palestra. «Ci puoi scommettere?» dissi, cercando di rispondere come avrebbe fatto lei. Accanto alla libreria c'erano lunghi scaffali con le rotelle, pieni di VHS. Diedi un'occhiata alle copertine. Donne, bionde e more, si dilettavano in allegri pompini fatti a dildo di tutte le dimensioni. Mi sembrava il remake dei porno da Stazione Termini, solo in versione plastica e colorata. «Quello non è un granché», mi suggerì Elvis. «Ti consiglio Annie Sprinkle, lei sì che è forte». Mi seccava essere stata identificata come una pivella, così cercai di dimostrarle che in realtà sapevo il fatto mio. «Tanto per quel che sono i porno. Che vuoi dire?» mi chiese lei alzando un sopracciglio. «Che vanno bene per il loro scopo, ma non sono certo opere d'arte, no? E allora temo che sia nel posto sbagliato. Qui il sesso è la più importante delle arti», mi liquidò senza pensarci tanto. Ero nel negozio da mezz'ora e avevo già rovinato tutto. Adesso Elvis avrebbe detto a Laura che era una moralista bigotta e mi avrebbero presa in giro senza pietà. Dovevo assolutamente recuperare. «Sai, forse parlo così perché in Italia i porno sono proprio brutti». «E ci credo, se li fanno gli uomini», disse lei tirandosi sulla cinta con tutti i pantaloni. «Perché? Che differenza c'è?» «Eh, che perché in quelli fatti dalle donne le ragazze vengono per davvero. E si mise a ridere con delle ha 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 molto maschili, un po' demodè, in perfetto pandan con il suo look. A quel punto ridevo anch'io. Poco dopo si accarezzò la leggera peluria che aveva sul mento e se ne andò, strofinandosi i palmi contro i fianchi. «Sai, mio padre è pazzo di Elvis», le dissi al suo quarto, quinto, lentissimo giro di ronda. «Chissà che direbbe se vedesse tutti i drag king che lo stanno imitando». Speravo di creare una complicità, ma nemmeno quello era il modo giusto. «Primo, non sono una drag king, ma una Stone Butch», mi rispose con aria minacciosa. «Secondo, quando io faccio la drag, semmai mi travesto da femmina». E si mise a gesticolare come se avesse dovuto scacciare una mosca. A quel punto ero finita, non avevo alcuna speranza di recuperare. E invece non si capisce come, Elvis mi aveva presa in simpatia. «Le vuoi vedere le mie foto travestita da donna?» Prese un album da matrimonio, con la carta velina, tutto il resto, con la differenza che al posto della sposa c'era lei, con un vestito di lamè, tutta truccata e con i tacchi a spillo. Le sue bocce erano gigantesche, le palleggiava come se avesse dovuto lanciarle per aria. «Questo è il mio Fairy Boot Show, lo faccio una volta al mese», disse, tutta orgogliosa. «È l'unica occasione in cui si può ammirare la mia sesta di reggiseno», e ricominciò a ridere di gusto. «E tu, che taglia hai?» «Io, la quarta, cioè quattro di troppo». «Sorella Butch!» gridò entusiasta. Era così contenta della mia battuta che continuava a ripetere «Sister!» e a darmi grandi manate sulla spalla. L'avevo conquistata. «Facciamo un caffè, ti va?» disse andando dall'altra parte del bancone vicino al bollitore elettrico. C'era anche un vassoio pieno di tazze colorate, un dosatore di zucchero, un barattolo di Nescafè. Evidentemente le donne andavano lì anche per chiacchierare. «Posso farti una domanda?» le dissi dopo un po'. «Spara!» «Che differenza c'è tra una buccia e un tomboy?» «Sai, è stata Laura a dire che...» «Laura!» mi interruppe subito. «Adesso ho capito qual è Laura!» «E perché l'hai capito?» le interrogai mentre rideva più non posso. «Perché qui c'è solo una cacciatrice di tomboy, se quella è Laura!» mi rispose finalmente, asciugandosi una lacrima dagli occhi. «E comunque i tomboy sono solo delle butch, con un nome un po' più trendy», precisò, continuando a ridere. «Oh! Ma lo sai che è una dominante, sì? Spero che tu sia una rollover butch, altrimenti finirete a botte». E concluse la sua raccomandazione con una pacca sulla spalla. Un po' di caffè mi cadde per terra. «Lascia, ci penso io». E si chinò dietro al bancone tirando fuori un rotolo di carta con la scritta «Good Vibrations» in rosa. Io intanto ero di nuovo confusa. «Ma che vuol dire roll, non mi ricordo più?» le domandai guardando il suo culone chinato per terra. «Rollover butch. Quelle che a vederle sembrano attive e poi invece a letto si trasformano in certe passivone». «Eh sì, però, cioè», provai a ribattere, «io non credo di essere solo passiva, ma nemmeno solo attiva». «Ah, allora è semplice, sei una switch». La facilità con cui mi etichettava cominciava a indignarmi. Era umiliante fare la raccolta delle figurine e non ero sicura che fosse il modo giusto per giungere alla vera comprensione di me stessa. Ora camminavo di fronte a grosse fruste a 100 braccia, con il manico intrecciato che finiva in lunghe strisce di cuoio. Era facile definire sadomaso, quelle manette, quelle mascherine di velluto, ma tutti quegli oggetti rappresentavano solo la parte visibile di un desiderio. «Io lo capisco cosa fate», dissi osservando dei morsetti di metallo per i capezzoli. «D'altronde dare un nome alle cose è l'unico modo per farle esistere, però le emozioni sono molto più complicate di così». «Ma di che parli, scusa?» mi rispose Elvis con le sopracciglia aggrottate. «Di tomboy, butch, tutte queste definizioni. Mi sembra che così una persona sia solo quello, invece ogni persona è un mondo molto più complesso, anche contraddittorio». A quel punto Elvis si avvicinò di nuovo e cominciò ad annusarmi come un segugio. «Mi sa che non c'è speranza», mi disse continuando a fare «Ho paura che appartieni a quella specie che qui al negozio non ci viene, che se ci viene è per spruzzare l'acqua santa. Spero proprio di no, perché è la peggiore delle categorie. Mi dispiacerebbe tanto se proprio tu, che sei mia sorella, dovessi farne parte». «Che vuoi dire?» «Mi dispiace tanto», sempre continuando ad annusarmi. «Ma tu puzzi lontano un miglio proprio di vaniglia sex». «Che? Vaniglia sex, ovvero sesso al gusto di vaniglia», mi disse disgustata. «Bacino bacino, manina manina, grandi passioni spirituali e poi plof, la morte del letto lesbico». Forse non aveva tutti i torti, ma il suo atteggiamento mi aveva stancata. Aveva ragione, non c'era speranza. L'unica cosa che avevamo in comune io e lei era l'odio per le nostre tette. Ma se avessero fondato la categoria delle tette killer, io non l'avrei frequentata. Ero stanca di chiedere a tutti che tipo di persona fossi. Era venuto il momento di scoprirlo da sola, buttando all'aria tutte le definizioni.
Federica, allora, perché l'hai scritto? E la domanda successiva non detta, ma è un romanzo autobiografico?
Perché l'ho scritto? Guarda, c'è stato quei momenti, secondo me, memorabili della vita, quando c'hai proprio quelle illuminazioni, no? È stato un momento in cui mi è partito un grandissimo grazie dentro, proprio a livello mio, così personale, no? Sai, soprattutto quando sei adolescente ti senti, io mi sono sentita molto perseguitata e poi, come molti adolescenti, mi sentivo proprio in credito nei confronti del mondo, tutto era dovuto, tutto era scontato. C'è stato un momento qualche anno fa in cui mi sono resa conto di aver ricevuto tantissimo, prima di tutto da queste esperienze che comunque possono anche fare male all'inizio, ma poi sono anche l'occasione per fare un bel percorso, ma soprattutto dalla gente. Io penso di essere molto fortunata, perché soprattutto poi viaggiando comunque mi è capitato spessissimo di incontrare persone che si sono proprio spese per me, che quando stavo nei guai mi hanno aiutata, ma in generale proprio ho avuto proprio la sensazione di una rete di solidarietà che comunque mi sostiene, che sostiene la mia vita, e di cui di solito neanche si parla, perché comunque il mondo viene sempre conosciuto per la sua biografia peggiore, i morti ammazzati, le guerre, gli stupri, la paura a uscire di strada. In realtà la mia esperienza del mondo è che la generosità esiste, la solidarietà, c'è gente che si spende gratuitamente senza nessun motivo, e all'improvviso tutti questi incontri, queste persone, anche questi personaggi straordinari, un po' magici, gente che si occupa di cose assurde, che le condivide con te, mi sono ritornati su e mi è venuta una voglia di dire quel grazie che all'epoca non ho detto, perché comunque lo davo proprio per scontato. E quindi ho pensato che l'unico modo di farlo era raccontarli. Poi originariamente il libro si chiamava La cartolina, perché mentre viaggiavo tutte queste persone che mi ospitavano, che mi hanno regalato di tutto, quando non avevo i soldi per i biglietti me li compravano, mi facevano la spesa, veramente poi io penso che chiunque viaggia con uno zaino in spalla può raccontare storie di solidarietà incredibile. Ognuna di quelle persone dicevo: ma come ti posso ringraziare? E loro mi dicevano: mandami una cartolina alla fine del viaggio. Oh, io quelle cartoline non le ho mai spedite, gli indirizzi li ho persi, chiaramente. E a un certo punto ho detto: ok, devo scrivere una mega cartolina per tutti. Così è nato il libro.
Quindi è autobiografico, la risposta è sì.
È autobiografico. Sì, fortunatamente sì.
Senti, il lavoro di scrittura, che cosa è stato? Tu hai lavorato molto sull'ironia, per esempio.
Infatti, prima ancora che essere un lavoro sulla scrittura, è stato un lavoro su di me, no? Quando quelle storie che ti hanno fatto tanto piangere, poi scopri che fanno molto ridere anche. Nel senso che quando scopri che fanno ridere è un grande momento, veramente. Ed è stato un po' anche come scoprire la mia cifra giusta. Io pensavo che avrei dovuto far piangere il mondo con questa storia del maschio mancato. In realtà faceva veramente ridere, mi fa tenerezza adesso se ci penso. Quindi prima
quando
è stato
la raccontavi, raccontavi le tue esperienze, riuscivi già a tirarne fuori un lato più ironico?
Però sì, però inconsapevole, cioè succedeva che scoppiavano a ridere, io quasi mi incazzavo.
Come?
Però poi mi sono resa conto del perché comunque questi contrasti fanno ridere, cioè, soprattutto se non sei così tanto coinvolto. Ecco, il momento in cui ho potuto guardare tutto quello che era successo e l'ho trovato comunque divertente, interessante, è stato il momento in cui ho potuto veramente scrivere. E quindi poi c'è stato anche un lavoro di scrittura, nel senso che comunque, ma per esempio io, se devo essere sincera, da quando sono piccola che cerco di scrivere un romanzo, ne ho scritti tanti, però non mi sarei mai azzardata a presentarli in giro perché erano abbastanza brutti. Ma perché cercavo un po' di scimmiottare degli ideali letterari che non mi corrispondevano, anche molto più alti, no? E a un certo punto mi sono rassegnata che non sarò mai Marguerite Duras, non c'ho quella stoffa né drammatica né narrativa, però mi sono fidata di quella immediatezza espositiva, non lo so, di una naturalezza, di un andare diretti e di una fluidità. Come dire, ho rinunciato all'idea di imitare qualcun altro e ho cercato di parlare, di scrivere come parlo, e siccome poi funzionava questo nell'approccio reale con le persone nella vita di tutti i giorni, ho cercato di scommettere sul fatto che potesse funzionare anche sulla pagina stampata, quindi è stato paradossalmente un lavoro di semplificazione, cioè di sì, di diventare sempre più semplice, e questo è stato il lavoro principale, perché io a scrivere il libro ci ho messo un anno, a riscriverlo ci ho messo 2 anni, che è stato proprio un processo di renderlo sempre più semplice, sempre più immediato. Più sincero. A pubblicarlo
più fedele.
Più fedele.
Anche forse a te
fedele
stessa.
A me stessa, sì, sì.
Io una cosa che ho notato, non so se poi corrisponde, ma che la scrittura in qualche modo evolve con l'andamento, proprio con l'andamento dell'evoluzione della protagonista. All'inizio è molto più veloce, pienissimo di dialoghi, è sempre molto pieno di dialoghi, no? Si vede che questo è focalizzato appunto l'incontro e il dialogo con le altre persone, però poi le riflessioni avvengono, iniziano appunto a venire, quindi la scrittura diventare più profonda nel momento in cui le riflessioni avvengono all'interno della protagonista. Questo è un po', non so,
è così,
una sensazione,
è sicuramente
io.
Così coincide.
Poi purtroppo non l'ho finito, mi mancano lo diciamo, lo vediamo, mi mancano quelle 30 pagine. No, scusa, dicevi.
No, è così, è vero che segue l'evoluzione di Alessandra, segue anche le 3 andature di cui parlavo prima, cioè sicuramente in Italia è più un gioco di flashback, comunque di cose accadute tra passato e presente. A New York è più questo scoppiettare di situazioni continue, mentre poi quando arrivi nel West c'è questo, no? Questo tempo dilatato, come lo chiamo nel libro, questo tempo in diretta, cioè questa protagonista che noi vediamo che tenta di vivere e c'è sempre quell'occasione mancata per vivere, quel ripensarci dopo, quel non essere riuscita a stare, ad aderire, finalmente aderisce alla vita in diretta così com'è, cioè momento per momento c'è, è presente. E in un ritmo molto più dilatato, più introspettivo, complice il deserto, queste vallate di sagebrush illuminate dalla luna fluorescente, complice Michael, questo matto furibondo studioso di religioni e di etnobotanica, che è stato sicuramente uno dei grandi incontri, che poi ha ispirato anche la mia tesi sugli stati di coscienza.
Ah, quindi l'hai fatta, quella
fatta,
tesi.
L'ho fatta, l'ho fatta.
Tesi che nomini. Senti, vogliamo leggere il brano, un brano appunto dell'incontro con Michael e del peyote? Ti va?
Ok. Gesù Cristo, un maestro del viaggio psichedelico. Era la storia più incredibile che avessi mai sentito. Venivo pur sempre dall'Italia. E anche se mi ero allontanata definitivamente dalla Chiesa Cattolica, la storia di Gesù e dei suoi discepoli era rimasta intatta nella mia memoria. Ora Michael tentava di riscriverla dentro di me, ma la sua teoria mi sembrava troppo assurda per essere vera. All'inizio al cristianesimo non ci avevo nemmeno pensato, disse Michael, ma c'era un mio collega che si occupava di filologia comparata e mi aveva mostrato alcune iscrizioni cristiane che appartenevano all'epoca in cui gli apostoli si riunivano in gran segreto per diffondere gli insegnamenti che Cristo aveva lasciato. Le loro invocazioni e le loro preghiere parlavano molto chiaro. Pensa che originariamente la croce non era disegnata così, ma come una T con un cappellino sopra. Non ti dice niente? E intanto imitava quel segno con le mani. Non starei cercando di dire che il simbolo della croce in origine era un fungo. Che mi venga un colpo se non è così, mi assicurò. E poi ci sono troppe coincidenze tra Gesù e Horus. Nati il 25 dicembre, adorati dai re magi, avevano 12 apostoli, combatterono contro Satana per 43 giorni, vennero crocifissi e poi risuscitarono. Inoltre fanno parte di una trinità e vengono rappresentati con una croce. Ma che fai, resti a bocca aperta? Allora senti questa. Lo sapevi che il cerimoniere ufficiale di Gesù era Pitra, che in sumero significa fungo? E chi sarebbe questo cerimoniere? Gli chiesi perplessa più che mai. Forse lo conosci con la traduzione che gli hanno riservato. Pietro, tu sei Pitra e su questa Pitra fonderò la mia chiesa. No, dai, San Pietro, non ci posso credere. Mi tornò in mente la storia di quell'apostolo, il tradimento prima del canto del gallo, la sua testardaggine, quell'essenza materiale, pietrosa, che emanava nei Vangeli. Hai capito ora? Mi chiese Michael. La storia è semplice. Gesù si è fatto un bel fungone, ha viaggiato per 3 giorni negli inferi e poi è risuscitato in uno stato osirideo. Ma d'altronde, se ci pensi, è logico. Noi sappiamo che è cresciuto in Egitto ed è presumibile che durante l'adolescenza sia venuto a contatto con il mito di Osiride e con la cultura del fungo magico, che ne abbia fatto uso e che abbia cominciato ad aprire le porte della sua percezione. Dopodiché è abbastanza accreditato che abbia viaggiato in Oriente, dove ha incontrato il Soma, che è l'antico trattato sacro indiano. A proposito, lo sapevi che Soma in sanscrito significa fungo?
I'd like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat? No, I have some food for thought. Since knowledge is infinite, it has infinitely fell on me. So, it was a stormy night. You know the kind where the lightning strikes. And I was hanging out with some of my artsy friends. Ooh, you, you, the night was long. Cooling out through the break of dawn. Incense was burning, so I'm feeling right. I see, I pick my friends like I pick my fruit. Nagani told me that when I was only a youth. I don't walk around trying to be what I'm not. I don't waste my time trying to get what you got. I work at pleasing me, cause I can't please you. And that's why I do what I do. My soul flies free like a willow tree. Do we, do we, do we?
Non ci lasceremo mai di Federica Tuzzi. Federica, questo libro è dedicato a Cristina Vuolo, preziosa maestra sacra al mio cuore. Come mai l'hai dedicato a Cristina? È una domanda appunto che sorge appena si apre. Io vi ho conosciuto insieme, poi insomma ho conosciuto Cristina e te nello stesso periodo.
Beh, prima parlavo di gratitudine. Io sicuramente il debito di gratitudine più grande l'ho contratto nei confronti di Cristina. Non so, io lo auguro a tutti di avere qualcuno nella vita che ti vuole veramente bene, ma che ti vuole bene nel senso che vuole il tuo bene, cioè che si spende per te, che fa il tifo per la tua vita, anche quando la tua vita ti porta in una direzione diversa. Noi, come sai, quando ci siamo conosciute eravamo fidanzate, siamo state fidanzate per 5 anni, poi ci siamo lasciate e abbiamo continuato a lavorare insieme producendo video, documentari, andando in giro nel mondo, abbiamo continuato a vivere insieme e forse è stata sicuramente è stata la lezione sull'amore più importante che ho imparato, prima di tutto perché mi ha dimostrato che l'amore vince anche quando cambia forma, per cui magari non sei più fidanzato, però questo amore rimane proprio nella sostanza, sicuramente la mia famiglia. Il secondo motivo è che è la persona che si è spesa maggiormente perché io non mollassi con la scrittura, perché scrivere è difficile, perché sei lì da solo e se te ne vai al mare o se rimani là a impiccarti nessuno lo sa, dipende solo da te, è come una specie di sfida, missione, quello che vuoi, comunque tra te e te, e non c'è nulla che ti tiene, nessuno che ti paghi, nessuno che ti chiede di farlo, quindi spessissimo io mi sono lasciata andare, ho cominciato a trascurare questa dimensione e lei è stata sempre quella che mi ha riportato al fatto che per me era così importante, ma un po' quella che mi ha sempre riportato la mia anima ogni volta che l'ho persa. E quindi non lo so, proprio il mio debito più grande è nei suoi confronti. Anzi, sono molto contenta che mi hai fatto questa domanda, anche perché poi è molto difficile raccontare queste cose. Noi abbiamo molte storie di tutti i nostri esempi di amore sono sempre un po' alla Bacio Perugina, amore romantico o al limite il Mulino Bianco.
Comunque eterosessuali,
ma anche nel caso di lesbiche comunque si rientra sempre in certi canoni. Abbiamo pochissime storie di persone che tentano di inventarsi l'amore e la vita insieme fuori da certi canoni, da certi cliché, senza neanche sapere bene che cosa siamo. Sorelle? Gemelle d'anima, non lo so. E quindi in questa sensazione molto spesso di andare un po' controcorrente, no? In questo fiume di gente che sembra andare sicura verso una direzione, io ho avuto sempre la sensazione di essere quel pesce che andava controcorrente. Quando ne trovi un altro che va in quella tua stessa direzione e che quando sei quasi tentato di rinfilarti nella massa perché non gliela fai più, ti dicevo, ma che te lo sei dimenticato? Perché ci siamo incontrate? Qual era quella cosa che ti brillava negli occhi quando ti qualcuno ti riporta al cuore di quello che per te è veramente importante, beh, secondo me quella persona è il vero, non ci lasceremo mai. E per me è Cristina Vuolo.
Bello, bello. Senti Federica, finiamo questa trasmissione con un ultimo brano?
Va bene.
Ne avremmo vari, ne avevamo selezionati vari, però...
A questo punto, visto che abbiamo letto quella parte su Gesù Cristo e il fungo, io leggerei una parte che segue all'esperienza con il peyote, perché a un certo punto di questo viaggio forse il punto di svolta è rappresentato da questo peyote, 3 giorni tra la vita e la morte sul divano di un cerimoniere, appunto del peyote, nel pueblo di Taos, e, in cui l'elemento più forte che emerge durante il viaggio è proprio il fatto di avere questa radice tagliata, come dicevo all'inizio, quindi questo bisogno di ritrovare un contatto con i propri genitori e soprattutto con la mamma. Quindi io leggerei questo brano che racconta un po' il dopo peyote, che cosa può portare una droga psichedelica anche all'interno di una famiglia, anche se mia madre non sarebbe mai stata contenta di sapere il motivo per cui quella telefonata è avvenuta. Qualche giorno dopo telefonai ai miei genitori. Era già da un po' che mi sentivo pronta per affrontarli, anche se sapevo che non sarebbe stato facile. Forse mia madre avrebbe pianto, mio padre avrebbe fatto una scenata in piena regola, ma sentivo che era importante smettere di fuggirli. L'esperienza con il peyote mi aveva fatto capire quanto fossero presenti dentro di me e quanto ci tenessi ad averli accanto. Per quanto assurdo mi fosse sembrato fino a qualche tempo prima, non ce la facevo più a stare senza di loro. Mi rispose mia sorella e parlammo a lungo dei suoi nuovi amici, del deserto, di quanto sentivamo la nostra reciproca mancanza. Avrei voluto raccontarle del viaggio psichedelico e della nostra morte rinascita dal tunnel, ma pensai che non fosse giusto caricarla ancora di tutti i miei pesi massimi. Ero molto emozionata all'idea che avrei di nuovo parlato con mia madre. «Dai, te la passo, vedrai come le fa piacere», disse Sofia per farmi coraggio. Temevo che mi avrebbe aggredita. Invece la sua voce era così dolce, così calda, così mamma, che mi salirono subito le lacrime agli occhi. «Che fai, piangi? Dovrei piangere io, no?» Avrei voluto dirle tantissime cose, ma non ce la facevo a selezionarne nemmeno una, e così fu lei a parlare per prima. Quando Corrado e Sara mi hanno detto che stavi nel deserto, mi è preso un colpo. All'inizio non ci dormivo, ero talmente preoccupata che non riuscivo a pensare ad altro. La sua voce tremava. Riuscivo a sentire la paura che doveva aver avuto. Poi però mi sono detta che era giusto, che avevi fatto bene, che i figli devono cercare la loro strada, anche se... E si fermò nell'evidente sforzo di non piangere. Mamma, io... Lasciami finire, volevo dirti questa cosa. Penso che prima o poi tutti desideriamo andare via. C'è un momento che ti prende così, quasi alla gola. Ti sembra tutto inutile, tutto piatto. Tu fai tanti sforzi per mandare avanti la tua vita, ma a quel punto non funziona più, non ti ritorna più niente. E c'è solo una cosa che vorresti fare. Andartene, non importa dove, basta che sia lontano. Perché dici così? È successo anche a te? Sai, a volte credo che sia anche un modo per esprimere la propria rabbia, soprattutto se sei una madre. Non so le altre, ma per me è impossibile pensare di farvi del male. Però nei momenti peggiori mi dicevo, voglio vedere come reagirà se me ne vado. Adesso non mi guarda, non mi rivolge la parola, ma se me ne andassi passerebbe la vita a rimpiangermi. Stava parlando di me. Provavo una fortissima stretta fra lo stomaco e il cuore. Non riuscivo a dire niente. Altre volte invece il richiamo della tua vita, continuò decisa. C'è un momento in cui la vita bussa alla porta e ti chiede che stai facendo per te stessa? Chi sei? Che vuoi veramente? E ti sembra che non potrai mai capirlo se non te ne vai, se non ricominci da chi sei tu e non dal tuo essere moglie o madre. E come hai fatto ad andare via se avevi tutta questa voglia di fuggire? È stato per amore. Mi sono detta questo in quei momenti neri, che avevo scelto l'amore e che dovevo continuare a nutrirlo, anche se in quel momento non mi stava ricambiando. A quel punto piangevamo tutte e due, era davvero una scena straziante. Ma finalmente mi vennero le parole giuste. Te lo ricordi, mamma? Da piccola ti scrivevo sempre quei bigliettini di fine anno, pieni di buoni propositi, di promesse. Ci soffrivo parecchio, sai? E perché? Beh, perché avevo questo chiodo fisso che voi sì mi volevate bene, ma che non ero quello che avreste voluto. Non mi sentivo amata per quello che ero, ma nonostante quello che ero. E questo mi ha fatto male. E poi vabbè, tutto il resto, ma è inutile parlarne ora. Finì la frase e mi accorsi che entrambe avevamo sofferto per lo stesso motivo. Non ci eravamo sentite amate. Il mio respiro caldo aveva appannato la cornetta del telefono. Sembrava che da quei forellini provenisse l'alito di mamma. «Sai, il grande problema con te è sempre stata la paura di vederti soffrire», mi rispose. «Di sapere che questo essere meraviglioso, pieno di dolcezza, di bellezza, di grandi aspirazioni, si sarebbe scontrato contro una realtà che non è fatta solo di grandi ideali. Però se devo dirti la verità, io sono molto fiera di saperti in giro per il mondo. Penso che sei coraggiosa, indomita». E mi chiedo da dove sia venuta fuori questa tua forza che né io né tuo padre abbiamo. Speravo proprio che telefonassi, perché queste cose non te le avevo mai dette, invece era venuto il momento di farlo. Sentii la morsa aprirsi e la gabbia toracica espandersi in tutta la sua grandezza. Le sue parole disintegrarono la lastra che mi premeva forte sul petto e alleggerii di colpo. «Però c'è una cosa che ti vorrei chiedere. La puoi fare una cosa per me? Te lo prometto, mamma, qualsiasi cosa. Vai dove vuoi». Ma non far passare più di 3 giorni senza farti sentire, anche 10 secondi, anche con la chiamata a carico del destinatario. Me lo prometti? Va bene, voglio la tua parola d'onore. Quella telefonata mi sembrò la diretta emanazione del mio viaggio con il peyote. Era come se in quella dimensione psichedelica io e mia madre ci fossimo riunite, amate, capite fino in fondo. Doveva essere così per forza, altrimenti non avremmo potuto parlarci così nella vita reale. Quando attaccai, mi sentii come se per tutti quegli anni avessi trasportato un masso su e giù per una montagna, salvo scoprire che era stato perfettamente inutile. Esausta e felice, vidi un crocevia di strade davanti a me, tutte percorribili. Non c'erano più impedimenti, né sbarramenti, né zavorre inutili. Solo io e il mio zaino rosso e una mamma che mi voleva bene dall'altra parte del mondo, che mi stimava, mi diceva «vai». Forse per non deludere quell'immaginario nomade che ora sapevo di incarnare anche per lei, o forse perché a quel punto non avevo più bisogno di farmi adottare da altri genitori, capii che era venuto il momento di tagliare il cordone che mi legava a Michael e Peggy per riprendere la mia missione di vagabonda del Dharma.
Grazie, grazie Federica di essere stata qui con noi, di averci presentato, accompagnato in questo viaggio attraverso il tuo romanzo, Non ci lasceremo mai.
Grazie a te, grazie a voi.
A presto.
A presto.